tuo padre ci ami e ti preoccupi della nostra crescita, e poiché sei padre, ci dai tutto il tempo perché possiamo crescere come figli. Ti ringraziamo per questa tua fiducia, per questo amore che sa attendere i nostri tempi, che non ci forza, ma che sa vedere ciò che in noi non vediamo ancora. Grazie per questo tuo amore, per questa tua pazienza. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché sei tu che ci hai mostrato questa pazienza del Padre, che è come l'agricoltore che ha fiducia nel seme che ha buttato e che non si lascia prendere dall'ansietà e dalla fretta. Grazie perché tu ci mostri questa pazienza anche nei tuoi apostoli, nei tuoi discepoli, quelli che hai formato tu. E quindi ci indichi un metodo, un modo con cui anche noi possiamo imparare ad operare. E ti preghiamo, Spirito Santo, tu che sei la forza della fecondità dell'amore, di avere pazienza con noi, di condurci dolcemente ma anche fermamente verso quella pienezza a cui noi siamo chiamati. Tu ci chiami a superarci giorno per giorno, a guardare oltre sapendo che non siamo soli e che tu non ci lasci mai soli, perché Gesù ti ha mandato a noi perché non rimanessimo orfani. Grazie per questa tua presenza discreta, amabile, ma efficace. E preghiamo anche te, Santa Madre di Dio, che sei la Madre nostra, perché la tua presenza accanto a noi è una presenza discreta, ma piena di fiducia, piena di fedeltà. Sii per noi colei che intercede e colei che spinge nella direzione giusta, perché non ci lasciamo travolgere dalle molte cose che rischiano di soffocare la nostra vita. Amen. Riprendendo il nostro percorso, abbiamo visto allora come Paolo ci ha mostrato cosa fa Gesù. Qual è il percorso che Gesù ha fatto, o meglio, potremmo dire il progetto che il Padre ci mostra in Gesù, questo grande progetto che è la discesa di Dio per far ascendere l'uomo. Gesù che ci fa vedere com'è il percorso per poter raggiungere la pienezza della vita, come si fa ad amare. Amore, amare vuol dire perdersi come il chicco di frumento che è caduto in terra muore per dare la vita. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Non dice nessuno ha un amore più grande di questo, regalare cioccolatini a Natale oppure... No, l'amore grande non è nelle cose che dai, ma nel dono di te. E spesso è un dono fatto silenziosamente, un dono fatto in maniera discreta. L'altro magari non si accorge neanche, magari l'altro non lo apprezza neanche. Pensate l'estremo di Gesù. Gesù sta morendo per quelli che lo stanno crocifiggendo e loro lo beffeggiano. Non è che Gesù dice, ah, che bello morire per questa gente che mi capisce. Guardate che questa cosa qui viene ripetuta ogni giorno nella messa, no? Ogni giorno nella messa si dice, nella notte in cui fu tradito... E io andrei avanti dicendo, li mandò tutti a quel tal paese. No, nella notte in cui fu tradito, lui cominciò a prendere il pane, simbolo della vita, lo spezzò e lo consegnò. Prendete. Cioè, ecco l'estremo, donare se stesso nel momento in cui l'altro non capisce neanche. E sulla croce lui addirittura prega, è l'ultima preghiera di Gesù sulla croce, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E uno dice, ma non sanno cosa fanno. L'amore è questo, è l'amore che scusa sempre ricordate, no? L'agape tutto scusa. La carità è capace di scusare tutto, è capace di chiudere gli occhi, eh? Vuol dire che il Signore non solo ci ha fatto con gli occhi, ma ci ha fatto anche le palpebre, per vedere, ma anche il saper non vedere, il saper udire, ma ci ha fatto due orecchie, per cui può entrare da una parte e uscire dall'altra, lasciare andare, perché si deve fermare dentro, ti fa male, lasciare andare, no? Ecco, perché alla fine è questo l'amore, l'amore ti libera. Se Gesù fosse morto arrabbiato in croce, vi rendete conto? Accidenti con tutto quello che ho fatto con questo. No, non è amore questo, no? L'amore è quando Gesù dice che non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, ci insegna a dimenticare il bene fatto, ma soprattutto, e questa è la cosa più difficile, è dimenticare il male ricevuto, no? Perché, oppure dimenticare che l'altro è stato mancato, no, ti ha mancato di riconoscenza. Cioè il bene fatto, io lo ricordo, ma sì, non mi interessa molto, l'ho fatto, basta. Ma è quando magari incontro quella persona a cui ho fatto del bene, questa non ti ha neanche detto grazie. E poi Gesù ringrazia per questo, Padre perdona loro, chiede perché non sanno quello che fanno. Perché se conoscessero l'amore non farebbero così. Quasi a dire, Padre, sono dei poverini, amali, aiutami ad amarli. Ecco allora, dopo che ci ha mostrato come è Gesù, Paolo riprende e dice, perciò, guardate che bella questa affermazione di Paolo, voi nella vostra traduzione non so cosa dice, quindi, oppure così, io nella mia dice così, o miei diletti, miei cari, in greco è agapetoi mu, che vuol dire gente che ha fatto esperienza di agape. Io ho messo amati miei. Quando il padre parla di Gesù e dice questo è il mio figlio diletto, dice agapetos, cioè è il mio diletto, nel senso che per cui sono, mi compiaccio, ecco, trovo compiacenza. È bellissimo che Paolo dice ai suoi cristiani di Filippi che sono i suoi prediletti, trovo compiacenza in voi, o voi miei amati, come sempre obbediste, mamma mia, cioè voi siete state gente che avete obbedito, allora dice non solo in mia presenza, è bellissimo, me os en te parusia mu, non solo lì, non solo in questa, ma ora molto di più in assenza di me. Cioè, capite che è molto bello, cioè Paolo sta sperimentando e sta dicendo, forse questi avranno anche fatto qualcosa di male, sicuramente quelli di Filippi non sono perfetti, certamente adesso che Paolo non c'era, voi sapete c'è un proverbio che dice via la gatta e i ratti ballano, però Paolo non sta a sottolineare dicendo ma qualcuno me l'ha fatta, no? No, Paolo sta dicendo, sta sottolineando tutto il bene che loro stanno facendo, cioè in fondo è come se Paolo, dopo aver detto di gareggiare nello stimarvi a vicenda, è il primo che lo sta facendo, sta mostrando cosa vuol dire gareggiare nello stimarvi a vicenda, cioè lui stesso ci sta mostrando che questi suoi agapetoi, questi suoi discepoli, questi suoi fedeli, lui li ama davvero, no? Cioè, San Paolo vede tutto il potenziale di bene che c'è dentro, no? L'amare vuol dire proprio questo, Vedere dentro di te quel bene che tu non vedi ancora. Una mamma, guardando suo bambino, vede già l'uomo che c'è dentro, il potenziale, vede la bellezza che non si è ancora espressa, no? Ma perché? E Dio vede questo in noi, E Paolo, certamente, che è un uomo di intimità con Gesù, non può se non vedere questo. E allora ecco, non solo quindi quando ero presente io, ma ora molto di più, dice, in mia assenza, cioè in assenza di me. E cosa dice adesso? Visto che voi state facendo questo, con timore e tremore, portate a termine la vostra propria salvezza, cioè la vostra personale salvezza. Quindi, cosa dovete fare adesso? Visto che vi state comportando così bene, mi raccomando, non fermatevi. Quindi Paolo dice, guarda come vai bene, guarda come vi state aprendo al Signore, portate a termine questa vostra salvezza, con timore e tremore. Che cosa vuol dire con timore e tremore? In greco è metaphobu kai tromu, si capisce il tremore e il tromu, e poi c'è il fobu, la fobia, la paura. Ma in realtà, che cos'è questo timore e tremore? È il timore di Dio, notate bene, non è la paura. Cos'è il timore di Dio? Ricordate, tra i sette doni dello Spirito Santo c'è anche il timore di Dio, che non è l'aver paura di Dio, potremmo dire è il timore filiale. Quando uno ha fatto esperienza di un uomo, di una persona, una donna, un papà, una mamma che mi vuol bene, è un po' il figlio che dice temo solo di dare un dispiacere ai miei genitori, ecco cos'è il timore, no, non è il timore, è il timore di non amare abbastanza, il timore di non essere in grado di rispondere con tanto bene al bene che ho ricevuto. Quindi San Paolo sta invitando, guardate che avete ricevuto dei doni grandiosi, guardate di sentirvi responsabili, ecco la responsabilità che cos'è? La responsabilità è il saper rispondere del bene che si è ricevuto. E questo genera il timore, che non è la paura, non è il timore di andare all'inferno, no? Ma è il famoso timore di Dio, è il timore di non amare abbastanza. Lui mi ama così tanto, e io come posso rispondere a un amore così grande? Quindi, cosa posso fare io per rispondere a Dio? Ecco il timore di Dio. Come posso rispondere a un amore così? E poi il tremore è il sapere che ho davanti a me qualcosa di così grande che mi supera infinitamente. E quindi pensate cos'era il tremore di Mosè che si avvicina alla nube, che trema, no? Ricordate Mosè che sale sul monte Sinai, no? E dice al Signore, Signore, per favore, non parlare tu. Perché se no, ecco, cerca di abbassare un po' la voce, no? Oppure Mosè che si copre la faccia. Siamo di fronte a qualcosa che ci supera infinitamente. Da una parte è il timore di un amore grande, quindi come faccio a rispondere a questo amore? Cioè mi sento inadeguato e vorrei non offenderlo, vorrei non lasciar cadere il suo amore. Come rispondere a un amore così grande? Il figlio che è l'amore filiale. Dall'altra parte invece è il trovarmi di fronte a qualcuno che è Dio. Lui è il tutto e io sono il nulla, no? Ricordate, vi viene in mente, ecco l'immagine è Luca 5, avete in mente il capitolo 5 di San Luca, la pesca miracolosa. Dopo la pesca miracolosa cosa dice San Pietro? Allontanati da me che sono un peccatore! Quindi Pietro sta facendo l'esperienza di un Dio vicino a chi? A chi è indegno. Ricordate il centurione di Cafarnao, Signore, non sono degno, non venire in casa mia, mi basta una parola, per favore, io non sono degno, ecco il tromu, cioè è questo tremore di fronte a qualcuno che mi supera immensamente, cioè io so che tu sei Dio, come faccio a ricevere in casa mia Dio? Non posso, sono indegno, non ho i mezzi, però di una parola, perché Pietro dice allontanati da me? Ma perché Dio è. Perché Gesù è vicino. È vicino a chi? Leggete il capitolo 5 di San Luca. L'abbiamo letto il Vangelo di Luca in lungo e in largo per 3 anni qui, in questa sede. E se vi ricordate, c'erano alcune barche di pescatori che lavavano le reti. Chi è stato in Terra Santa ha visto che di barche ce ne sono fin troppe. Potete immaginare al tempo di Gesù dove sul lago di Tiberiadi vivevano di pesca. ed essendo un lago abbastanza pescoso, uno lavorava solo di quello, a parte il pane a Cafarnao, che era specializzato a fabbricare pane, ma altrove c'era, avete visto quante macine c'erano, no? Negli scavi archeologici, c'era un oggetto che ricorreva sempre negli scavi archeologici, era la macina, piccole, grandi, medie, di ogni tipo c'erano le macine. E dove fa il discorso del pane di vita Gesù? A Cafarnao. Perché? Perché a Cafarnao erano specializzate a fare il pane. Gesù dice: voi conoscete 12 qualità di pane, io vi parlo della tredicesima, che è il pane che viene dal cielo. Per quello che Gesù fa il discorso a Cafarnao e non lo fa in un altro posto, lì, perché era specializzato a fare il pane. E se vi ricordate un po', chi è venuto con me in Terra Santa, gli ho spiegato un po' queste piccole cose, ma il lago era pescoso, e dice, vide due barche. Io quando leggevo questo brano dicevo, ma due barche, ma chissà quante ce n'erano. Gesù passando, perché proprio quelle lì? Perché erano due barche che avevano fallito la pesca. Ma non poteva vedere quelli che avevano preso tanto? No, vede quelli che non hanno preso niente. E si ferma da loro. E Pietro dice, allontanati da me dopo che ha fatto la pesca. Gesù passò, entrò nella sinagoga e vide un uomo dalla mano inaridita. Ma c'era detto solo lui? Ma no. E perché vede proprio quella? Perché lo sguardo di Gesù cade su chi è più povero, non su chi è più ricco. Su chi è ultimo, non su chi è anche il penultimo, no? Ricordate, passò sulla strada e vide un cieco. Ma c'erano state mille persone che ci vedevano, vede proprio il cieco. Ecco, quasi a dire che quando Gesù arriva, la prima cosa che vede è il bisogno. Viene in mente Martha Robben, pensate a Martha Robben. Il dolore, Martha Robben non aveva una famiglia normale, figlia illegittima, non aveva salute, non aveva una vita di... non poteva neanche camminare. Aveva tutto, il Signore aveva scavato dentro di lei come fosse un buco enorme di dolore. Ebbene, Dio arriva e riempie questo buco di dolore con l'amore. Più c'è un buco di dolore, più arriva l'amore di Dio a colmarlo. È un buco che non può rimanere vuoto, perché Dio è amore. E se io butto l'acqua su questo pavimento, dov'è che si ferma? Dove sono i buchi? Quindi più buchi abbiamo, più il Signore arriva a ricolmarci. Ecco allora perché il tremore, perché di fronte a questo, ricordate San Francesco alla Verna, ma anche Sant'Ignazio, chi sono io, Signore, chi sei tu? Ecco, mamma mia, tu sei tutto, io sono nulla, però Dio arriva al nostro nulla. Ecco perché Paolo parla di timore, che è qualcosa di filiale, ma il tremore è, ricordati che Dio è Dio, è padre, ti vuol bene, ma è Dio, cioè è immensamente più grande di te. È un padre che si fa piccolissimo, ma rimane Dio. Quindi è bellissimo questa, e quindi così, in questa maniera, voi con timore e tremore, quindi mettendo insieme questi due atteggiamenti che sono fondamentali per la vita cristiana, portate a compimento, portate alla fine la vostra personale salvezza, cioè un cammino fatto a poco per arrivare lì. E poi dice, attenzione, bellissimo, Dio infatti è l'operante in voi e il volere e l'operare. Notate bene, per due volte viene ripetuto in greco, cioè l'operante è o energon, o energon. E poi c'è l'operare, il verbo è energein. Per due volte, cosa viene in mente dicendo energon ed energein? Viene in mente l'energia. Che cos'è l'energia? È una forza, cioè ricordati, cioè in fondo San Paolo sta dicendo questo ai cristiani, non siete voi a salvare il mondo, Dio l'ha salvato, fa tutto lui, tu non devi fare nient'altro, per quello che io ho dato come titolo a questo brevissimo testo di due versetti, è Dio che opera, e ho messo, è Dio che opera, due punti, fiducia e fedeltà. Quindi se è lui che opera, a te cosa aspetta? Devi solo aprire le braccia, fiducia. E poi è fedeltà. Tutte e due le cose. Fiducia perché lui opera, non ti tradisce, perché lui ti vuol bene, se ti mette dentro un desiderio, ricordate Santa Teresina, no? Dio non mette nei nostri cuori desideri più grandi di quelli che Lui possa realizzare, non di quelli che noi possiamo realizzare, quelli che Lui possa realizzare. Se Lui lo mette dentro di me, lo realizza Lui, per cui non è che devo darmi io da fare, allora qua, ma no, sta tranquillo, farà tutto. Ricordate, sempre Marta Rubén, no? Quando Gesù le parla e le dice, Marta, voglio fare qualcosa di nuovo e di grandissimo qui. E Marta comincia a piangere e dice, io così disgraziata in questo letto non posso neanche muovermi. E lui dice, non piangere, farò tutto io. Basta, non ti preoccupare, se ti metto dentro questo desiderio, lo faccio io, non lo fai tu. Tu stai tranquillo, non è che devi dire, ah! Se no, ecco, noi rischiamo di essere la mosca cocchiera, vi ricordate la storia della mosca cocchiera? Il bue che ara, c'era un moscone appoggiato sull'orecchio, il moscone era lì, proprio appoggiato con serietà, passa un calabrone e dice al moscone, beh, che fai? E lui serio, non vedi? Ariamo! Ecco, noi siamo un po' così, siamo come Dio è il bue che ara, noi siamo il moscone sul suo orecchio e arriviamo, no, sta tranquillo, lascia arare lui, perché fai ridere, insomma. Ecco, il nostro rischio è quello di sostituirci a Dio, di credere che faccia lui. Allora San Paolo dice, voi dovete raggiungere la salvezza con timore, tremore, sapendo Dio è padre, ti vuol bene, però è più grande di te, ma d'altra parte però sappi, è Dio che opera in voi. Due volte dice opera, l'operante, e poi dice ancora l'operare, ripete due volte questa energia di Dio. Dio è l'energia, la forza viene da Lui, non devi fare niente. E se Lui fa tutto, cosa devi fare tu? Spalanca le braccia, apri le mani. Il nostro guaio è che noi vorremmo, passiamo da un estremo all'altro, no? Se non lo faccio io non lo fa nessuno, e questo qui è il sostituirsi a Dio, sindrome da Padre Eterno. Seconda sindrome è l'altra, allora sto lì e aspetto che mi piovano giù le polpette dal cielo, bocca aperta, già pronte, già fritte, magari già premasticate. No, cioè Dio ti chiede un minimo di collaborazione, non ti chiede, ricordate la moltiplicazione dei pani, no? Dove possiamo mettere alla prova Gesù, no? Dove possiamo andare a comprare tanto pane per sfamare tanta gente? Allora subito gli rispondo, 200 denari di pane, 200 denari non sarebbero abbastanza nemmeno perché ognuno ne ricevesse un tozzo di pane. E allora noi sappiamo che la borsa degli apostoli, 12 pur di Gesù 13, non aveva più di 200 denari. Cioè, abbastanza, ma abbastanza poco, perché il denaro era la misura di una giornata di lavoro. Una giornata di lavoro veniva pagata un denaro. Quindi avere 200 denari, sì, era un gruzzolo, ma cos'è? Per 13 persone che si trovavano a mangiare fuori, in giro, una roba l'altra, doveva stare lì a tenere bene il conto, no? Da quello che che Giuda, per far quadrare i conti, ha pensato di vendere Gesù. I 30 denari in più vanno un po' meno. Però il discorso è un altro, è che Gesù non vuole i tuoi denari. Gesù dice, quanti avete? Quanti pani avete? 5, pochi pesciolini, portateli qui. Bastano per tutti. Cioè lui ti chiede il minimo. Tu dà la tua collaborazione, è Lui che fa tutto, quindi Lui è Dio, infatti, l'operante in voi. E cosa opera in voi? Il volere, cioè ti dà la volontà, opera in te il volere e l'operare, rende possibile l'operare. Ti dà il desiderio di fare le cose, ma anche la forza per farlo. Se il desiderio viene da Lui, Lui lo porterà a compimento. Opererà in modo tale da farti trovare tutte le circostanze in modo tale che vadano nella direzione giusta. E se non vanno in quella direzione, non ostinarti, vuol dire che aspetta. Il Signore poi troverà il momento giusto, il tempo, eccetera. Ma perché fa questo? Hyper tes eudokias, grazie alla sua benevolenza. Cioè Dio, chi è Dio? Dio è benevolente, cioè vuole il bene. Lui pensa bene, vuole bene, decide il bene. E siccome Dio è il benefacente, il benedicente, il benpensante, non può se non far bene. E allora fidati di Lui, abbandonati a Lui. È un invito all'abbandono, no? Noi sì, Signore, però. Però faccio. Ricordate la solita storia, no? Quello là che cade. Ehi, c'è qualcuno? C'è qualcuno? E grida, c'è qualcuno? E a un certo punto è lì sospeso nel vuoto. E a un certo punto la voce dal cielo. Senti, sono Dio. Oh, grazie Dio, grazie. Mi salvi. Mi voglio prendere cura di te. Ti fidi di me? Sì, Signore, mi fido, mi abbandono a te. Allora lascia la presa che io ti prendo. Vedi questo smarrito? C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Capite, noi siamo lì, eh? C'è qualcuno, c'è qualcun altro. Se ti fidi di Dio, ma no, Gesù ti dice, abbandonati, fidati, faccio io. Non avere timore, e soprattutto perché Dio è uno che pensa bene, che fa le cose bene, che conduce tutto al bene. Ecco, credo che questi due versetti già ne hanno per i prossimi 6 mesi da dirci, e credo che ci spingono proprio ad aprire il cuore, dire, ma io a che punto sono? Davvero so vivere? Cioè, da una parte c'è l'atteggiamento di Paolo, no? Paolo che ha una grande stima dei suoi, io dai rapporti con coloro che mi stanno attorno, anche con coloro con cui collaboro, ho questa stima, la stima di Paolo, so che voi sempre fate il bene anche quando non sono presente. Ah, se non ci sono io, questo qui non lo può fare, no? Ci credo io questo, so dare questa fiducia, ma dall'altra parte sapendo che è Lui che fa tutto. E questa totale certezza, da una parte di fronte al fratello fiducia, di fronte a Dio timore e tremore, timore paterno e filiale e tremore perché comunque è Dio, ricordati che non è mica il vicino di casa, che non è mica lo straccio per il pavimento, è Dio, è sempre Dio e Dio ti supera immensamente, ma è un Dio amore, è un Dio padre e sappi che comunque quando tu hai dentro il desiderio di bene è già partito da Lui per primo, è Lui che fa tutto, ti ha messo dentro e il volere e l'operare, perché? Per grazie alla sua eudochias, cioè la sua capacità di vedere il bene, volere il bene, desiderare il bene e portare tutto a benevolenza, no? Volere il bene, benevolenza, è una bella parola, no? La benevolenza, diventa un volere e il bene, dove c'è, non è un volere appena velleitario, no? Ma il volere attivo, cioè il volere di colui che si muove perché il bene poi, e Dio disse sia la luce e la luce fu. Io dico sia la luce, mica la luce arriva, dico quella lampadina lì, sia la luce, no, è spenta, e invece no, cioè il mio è una velleità, quello di Dio invece è il volere, cioè Lui questo volere lo rende possibile, quindi ricordati che se Lui comincia le cose non le fa a metà, noi siamo dei tipi che cominciamo una cosa, la piantiamo lì dopo un po', perché viene meno la spinta dell'emozionalità, no? Però Dio ce la porta, allora, ecco qui, che cosa domando al Signore? Domando al Signore ciò che desidero e voglio. Signore, voglio fidarmi di Te, voglio mettermi nelle Tue mani. Mi abbandono totalmente a Te sapendo che Tu non mi deluderai mai. Magari non fai esattamente quello che io volevo, ma anzi Tu fai più di quello che io desideravo e vai al di là dei miei desideri. Mi superi sempre più di quello che io pensassi. Capite? Quando noi ci mettiamo in questa prospettiva, ci apriamo anche alla fiducia, alla speranza. E certamente se uno ha dentro questo atteggiamento si vive anche meglio, eh? Anche umanamente.